Abbiamo fatto un percorso di un anno di approfondimento su questo tema, sapendo che il volto di Gesù è il volto delle beatitudini, e allora abbiamo cercato di contemplare in ogni beatitudine un tratto del volto di Gesù perché diventasse il nostro. Con questa sera, con l'ultima delle beatitudini, terminiamo questo percorso per proseguire il prossimo anno con altri percorsi di cui vi parleremo. Allora ascoltiamo la parola che ci verrà spezzata questa sera, proprio con apertura di cuore, come se il Signore stesso volesse parlare a ciascuno di noi.
Alleluia. Il Signore stesso nella parola profetica ci ha detto che saremo perseguitati, ma che i Suoi occhi sono su di noi e che prevarrà sempre la Sua giustizia. Lui che è giusto non lascerà prevalere la mano dei superbi, la mano di chi si irrita contro di noi. In un altro passo la scrittura dice: saranno coperti di vergogna coloro che si infuriano contro di te. Il Signore ha a cuore la nostra difesa. Lui che è il Paraclito non permetterà che quando siamo perseguitati la viviamo come un qualcosa che dobbiamo affrontare da soli senza che nessuno ci difenda. C'è una promessa legata alla persecuzione, alla calunnia a causa del suo nome, e non a caso sembra che il Signore oggi voglia davvero parlarci di questo. La parola profetica che è stata proclamata, ma anche la liturgia oggi celebra i compagni martiri, un gruppo di compagni morti per la causa del Vangelo. E non a caso nella lettura dei Vespri oggi si dice anche: sarete insultati per causa mia, la beatitudine che noi affrontiamo proprio oggi, mentre noi nel nostro programma da un anno abbiamo stabilito questa beatitudine, di riflettere su questa beatitudine. La liturgia, il Signore attraverso la liturgia parla a tutta la Chiesa oggi di questo tema, che quando siamo con Lui dobbiamo contemplare la possibilità di essere contestati, perseguitati, maltrattati, calunniati. Questo è successo ai primi cristiani, succede tuttora e succede anche a noi. E se non succede a noi, in qualche maniera adesso vediamo nel sviscerare questa beatitudine, non è una cosa bella se non ci succede, perché ci perdiamo la beatitudine. Beati, dice la beatitudine, voi, quando vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Se ci perdiamo la persecuzione, ma dobbiamo capire bene di cosa si tratta, ci perdiamo anche la ricompensa. E poi c'è una frase nella scrittura che ci tiene desti a non perdere l'occasione di vivere questa beatitudine, di non respingere la possibilità che possiamo essere anche perseguitati, che qualcuno dica male di noi. Gesù stesso dice: guai a voi se tutti diranno bene di voi. C'è qualcosa che non va, e capiremo nel percorso di questa beatitudine perché a volte succede che di noi si dica solo bene, perché forse non facciamo tanto rumore. Come cristiani nei nostri ambienti rischiamo a volte di non dire più niente, e quindi non influiamo più e nessuno si irrita contro di noi. Ma bisogna capire bene il senso di questa beatitudine. Cercherò di affrontarla facendo delle domande che adesso vi leggerò, e poi risponderemo ad ognuna di queste domande, perché davanti a questa beatitudine, beati voi quando sarete perseguitati, sembrano cose d'altri tempi, è quasi inaccettabile. Gesù dice: rallegrati tu quando sei calunniato, quando sei perseguitato. A me verrebbe voglia di dire al Signore: ma come fai a dire queste cose a noi? Che se qualcuno ci sfiora con un dito aggrediamo come leoni, se qualcuno ci pesta i piedi saltiamo addosso agli altri come vipere. Basta poco, per cose grosse poi insomma ci sono altri procedimenti, ma anche per le cose piccole. Voi provate a pensare quando qualcuno ha provato a marciare contro di te, come andiamo su tutte le furie. Mi verrebbe da dire: Gesù, ma come fai a dire una cosa di questo tipo a noi? A noi che saltiamo in aria per niente. E quindi mi viene normale, mi è venuto, mentre mi preparavo davanti al Signore, anche in preghiera, pormi alcune domande su questa beatitudine. E con voi cercherò di trovare le risposte, che non sono mie, perché attingiamo dalla sapienza della Chiesa, dei padri e della Scrittura, di altri predicatori, saggi, ispirati dalla parola di Dio anche. E le domande sono queste. Per quali motivi si viene perseguitati oggi nelle comunità? Nelle comunità primitive si veniva perseguitati. Anche oggi si è perseguitati? Come? In che modo anche oggi noi cristiani possiamo essere perseguitati? Perché vedete, più avanti vi dirò che alcuni nostri qualche volta noi pensiamo di essere perseguitati, in realtà non lo siamo e capiremo perché. Ma la prima domanda è questa: in che modo noi possiamo essere perseguitati nella Chiesa di oggi, nella nostra esperienza di Chiesa oggi? L'altra domanda è: quali sono le forme di persecuzione? Solo quella del martirio, della spada? Già che la spada ora non c'è più, una volta c'era la spada, ai tempi di Stefano c'era la spada, adesso la spada non c'è più. Quali sono le forme della persecuzione? E un'altra domanda è: cosa fare davanti alla calunnia e alla persecuzione? Cosa devo fare quando mi trovo a sperimentare di essere calunniato o perseguitato a causa di Dio, a causa della mia fede, a causa delle mie scelte? L'altra domanda è: quale rischio possiamo correre nel vivere questa beatitudine? Perché sapete che a volte, cercando di fare il bene, non sempre facciamo il bene, ma facciamo il male, perché magari non capiamo il senso vero di una parola del Signore, possiamo fraintenderla. Allora mi nasce spontanea questa domanda: quale rischio possiamo correre nel vivere questa beatitudine? E un'altra domanda: che cos'è che fa il martire, il perseguitato? È la morte? Basta che ti calunniano perché tu sei dentro questa beatitudine? Bisogna capire che alcune volte sì, altre volte no. E poi dirò due parole sulle beatitudini tutte, perché siamo alla fine, abbiamo affrontato tutte le beatitudini e stasera il Signore, come se ci manda con questo bagaglio, con questa parola che ci ha dato tutto l'anno, delle beatitudini, non perché noi la mettiamo nel dimenticatoio, ma perché possa portare frutto. Sappiate che tutta la parola che noi ascoltiamo, il Signore ce la manda perché possa portare frutto. E il Signore, come c'è scritto nella sua parola, passa nella nostra vita per vedere se questa parola che è stata seminata ci sono i frutti. Ha pazienza, non ci fa fretta, come all'albero del fico. Gesù dice agli apostoli: no, per ora lasciatelo stare, non tagliamolo, verremo a vedere se ci sono i frutti. Quest'anno noi in comunità abbiamo condiviso la parola delle beatitudini e il Signore passa nella tua vita per vedere se questa parola ha portato i frutti, porterà i frutti, perché la sua parola ci è data, ci viene data per la nostra felicità e per la nostra salvezza. Anche stasera il Signore ci parla perché noi possiamo essere un po' più sapienti e un po' più felici. Prima domanda allora: quali sono le forme di persecuzione? Una, per Cristo, il morire come i cristiani in Siria, vero? Morire perché si professa la fede in Cristo. E questo è uno dei primi motivi, essere uccisi a causa dell'aver creduto e quindi di professare la fede in Cristo Gesù. Questo è uno dei motivi. Un'altra forma di persecuzione è la derisione. Capita a volte quando qualcuno dei nostri amici, colleghi, sa della nostra fede, le risatelle, le battute, come se andiamo dietro a favole, e allora riceviamo queste derisioni che sono sottili persecuzioni, anche queste. E poi c'è una persecuzione di cui si parla poco, ma Padre Raniero, in uno dei suoi testi, appunto sulle beatitudini, dedica un bel po' di tempo, invece io sintetizzerò molto la sua riflessione, ma una forma di persecuzione che lui ne parla molto intensamente, molto chiaramente, e a noi di solito sfugge, ci pensiamo poco. Padre Raniero dice: un'altra persecuzione noi l'abbiamo dalle potenze dell'aria, le potenze dell'aria, il maligno, il principe di questo mondo, Satana, che non di persona ci perseguita, ci fa del male, ma si chiama appunto così, le potenze dell'aria. Il padre Raniero usa questa espressione, che siamo perseguitati dalle potenze dell'aria, per dire che il maligno si nasconde dietro un clima, per esempio quello sociale di oggi, materialismo, ci sembra poco che il principe di questo mondo non ci perseguiti attraverso il materialismo, questa cultura così impregnata di materialismo, ateismo e relativismo. Ormai tutto si può fare, si parla di una verità liquida, che si aggiusta, si può aggiustare, ciò che è vero per me può essere non vero per te. E Padre Raniero dice: questa è una forma di combattimento in cui dobbiamo entrare, combattere contro le potenze dell'aria che creano attorno a noi questo clima e ci spingono a pensarla come la massa. Ed è molto importante riflettere su questo, perché noi non possiamo identificarci, come dice la scrittura, alla mentalità di questo secolo. La scrittura ci dice di fare il contrario: rinnovatevi proprio nello spirito della vostra mente e rivestite l'uomo nuovo, proprio nel vostro modo di pensare. La parola di Dio dice: vi dovete rinnovare. Le potenze dell'aria agiscono attraverso i social network, attraverso l'informazione, la radio, la TV, il giornale, perché noi entriamo in questo clima di relativismo, dove tutto ci può stare, tutto è possibile. E si annida nei nostri cuori quando, per esempio, noi diciamo: ma tutti la pensano così. Davanti ad alcuni problemi anche forti, sulla vita, per esempio, sulla vita, sul valore della vita, ma adesso anche questa cultura, per esempio, del gender, come si sta diffondendo a macchia d'olio e quanto si sta lottando perché non entri, per esempio, nelle scuole, ma quante minacciate sono le scuole anche attraverso i libri di testo. Io mi sono ritrovato il libro che uso nella mia classe con una pagina apertamente gender, dove si educano i bambini ad avere due mamme e due papà con una tranquillità incredibile, addirittura passata questa potenza dell'aria, dice padre Raniero, attraverso già i libri di testo. Capite come il principe di questo mondo agisce? E padre Amort racconta in una sua testimonianza che in un esorcismo Satana lo ha proprio detto: io non li tendo dall'oggi al domani facendoli cambiare del tutto, io opero dietro le quinte. Questa persecuzione avviene proprio dietro le quinte, avviene quando noi non abbiamo più la mentalità del Vangelo, quando non ragioniamo più con la sola verità, con l'unica verità, ma ci adattiamo perché tutti fanno così, perché poi ci criticano, perché poi ci diranno che siamo bigotti, omofobi. Questi sono tutti termini per giustificare il fatto che facciamo fatica a volte a lottare contro questa mentalità di massa e a dire la nostra, senza fare gli omofobi, ma con libertà, con la libertà dei figli di Dio, che sanno anche dire come stanno le cose per la loro fede, per il loro credo. Quindi questa è una forma di persecuzione che forse non sempre contempliamo, ma qui dobbiamo stare molto attenti. E un esercizio che possiamo fare è provare a pensare quello che diciamo quando ci troviamo in alcuni circoli dove passano tanti tipi di mentalità. Un esempio concreto: ci troviamo con un gruppo di amici, si parla di un caso di malattia grave. Ah sì, ma quando è così meglio tirare la spina. Tu cosa dici? Quella è una forma di persecuzione delle potenze dell'aria. Noi siamo chiamati a dire la nostra sulla vita, che la vita vale più della morte e la vita vale fino alla fine, che la vita è dono di Dio, l'abbiamo ricevuta da Dio con semplicità, senza entrare in conflitti, ma siamo chiamati a rispondere a questa forma di persecuzione, non a volte a non dire niente, a volte acconsentiamo, a volte diciamo una nostra riflessione, come se noi potessimo avere una nostra riflessione. Sì, la possiamo avere, possiamo pensare come uomini liberi, ma la nostra riflessione deve passare attraverso, deve essere filtrata dalla verità del Vangelo. Altrimenti tutto il Vangelo che ascoltiamo, come fa questa parola di Dio a salvarci, se non ci rinnova anche nella mentalità? Un'altra forma, l'altra domanda era: cosa fare davanti alla calunnia? Volevo anche dirvi un'altra cosa. Siamo perseguitati anche, sapete, a causa di una giustizia che si rende manifesta. Gesù cosa aveva detto agli apostoli? Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. I discepoli del Signore e noi, i seguaci del Signore, siamo chiamati a cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ed è proprio a causa di questo che veniamo perseguitati. Un'altra forma di persecuzione è perché noi vogliamo vivere cercando il regno di Dio e la sua giustizia. Cosa vuol dire cercare il regno di Dio e la sua giustizia? Vuol dire rendere manifeste le opere di giustizia. Quando queste opere di giustizia vengono rese manifeste, questo dà fastidio perché inquieta gli altri, a volte un modo di lavorare diverso, secondo coscienza, può inquietare i colleghi che ti stanno vicino. A me una volta è stato detto, se tu lavori così, il nostro lavoro sembra essere non fatto bene, solo perché in una situazione agivo di coscienza. Quindi questa è una forma di persecuzione quando rendiamo manifeste le opere di giustizia. E dobbiamo riflettere su questo. Io rendo presenti le opere di giustizia. Quando nel Padre nostro dico venga il tuo regno, sto cercando il regno di Dio? Ce l'abbiamo chiaro che quando diciamo venga il tuo regno vuol dire voglio vivere secondo la mentalità tua, Signore? Voglio vivere come hai fatto tu? Voglio rendere manifeste attraverso la mia vita di ogni giorno queste opere di giustizia. Qual è l'opera di giustizia che dobbiamo rendere manifesta? Questa, la croce del Signore, questo amore gratuito che abbiamo ricevuto, questa opera di giustizia che Lui ha compiuto. La Scrittura dice che ha compiuto Lui ogni giustizia, Lui ha compiuto ciò che era giusto, un giusto che moriva per gli ingiusti. Questa è l'opera di giustizia e noi siamo chiamati a rendere manifesta questa opera di giustizia, non un Vangelo a modo nostro. E questo non è un peso che il Signore ti mette addosso. Il Signore ti dice, tu puoi, come la canzone che ascolteremo fra qualche giorno, quella di Natale, che dice a Natale puoi. Il Signore invece ci dice, tu sempre puoi vivere l'opera di giustizia. Sempre puoi vivere questa opera di giustizia, perché hai ricevuto prima questa giustizia. L'hai ricevuta perché tu stesso diventi canale che porta questa giustizia inaudita, questo amore puro, incondizionato, gratuito, incompreso, inaudito. Tu sei questo canale e questo è un motivo per cui veniamo perseguitati, perché rendiamo manifeste queste opere di giustizia e queste opere di giustizia irritano come hanno irritato ai tempi di Gesù. Ma dobbiamo chiederci se la nostra vita produce queste opere di giustizia o se siamo ancora ancorati come i pagani a una giustizia nostra. So io ciò che è giusto. Ogni volta che dobbiamo regolarci su ciò che è giusto, sapete cosa ci consiglia la Scrittura? Di guardare a Lui. Lui è il giusto. Ciò che è giusto nel mio modo di fare, io posso regolarmi su ciò che è giusto dopo che ho guardato questa giustizia inaudita, incompresa, ma l'unica giustizia, l'unico giusto è il Signore. Anche Kierkegaard, il filosofo Kierkegaard, diceva tutti noi siamo ingiusti, Lui solo è giusto. E anche i poveri ladroni che erano sotto la croce, noi perseguitati giustamente, Lui ingiustamente. Lui è il solo giusto. Un'altra domanda, cosa fare? Abbiamo risposto a questa prima, quali sono le forme di persecuzioni, da dove vengono? Da questa giustizia che rendiamo manifesta, soprattutto dalle potenze dell'aria, queste sono quelle più attuali. Cosa fare davanti alla calunnia o alla persecuzione? Bisogna guardare a Gesù. Chi vuoi guardare quando ti senti calunniato o perseguitato? Umanamente non ci sono altri modi se non rispondere per le rime, vero? Attaccare l'altro. Umanamente mi attacchi, mi difendo e anche ti dico su. Umanamente questa è la strada da fare, ma siamo chiamati a guardare davanti a questa beatitudine, quando siamo perseguitati, calunniati, a guardare a Lui, il Signore, il vero giusto, il primo che ha già vissuto la beatitudine. Perché a volte noi diciamo, lo sento ogni tanto dire, ma come si fa? Ma noi non siamo santi, noi ci regoliamo così, diciamo, sì, questi comandi del Signore, come lo dicevano al tempo di Gesù, questi comandi sono troppo gravosi. Come faccio a rendere manifesta con la mia vita questa opera di giustizia? Questa, io, come faccio a rendere ad amare, a rendere manifesta agli occhi degli altri, attraverso l'amare e il servire, questa opera di giustizia? Eppure il Signore ci dice, per questo sono venuto, perché tu, liberato dal male, liberato dalla superbia della vita, liberato dall'orgoglio, hai avuto fatta grazia e tu sei diventato questo canale, il canale di questa giustizia inaudita. È a Lui che dobbiamo guardare, perché Gesù ha vissuto su di Lui e questa beatitudine. Sapete, quando Gesù è andato incontro alla morte, secondo voi, è andato incontro alla morte senza la paura di vivere questa sofferenza? Non è andato incontro alla morte solo come Dio. È andato incontro alla morte anche come uomo, pienamente uomo e pienamente Dio, vero? Eppure, cosa dice la Scrittura quando si avviava verso Gerusalemme? E cosa l'attendeva a Gerusalemme? La persecuzione, vero? La calunnia, la flagellazione. E Gesù lo sapeva, Gesù aveva piena coscienza di quello che lo attendeva. Lo capiva man mano, andando avanti. Ma aveva chiaro ad ogni passo cosa lo attendeva. Cosa dice la Scrittura quando era vicino a Gerusalemme? Rese la sua faccia dura come pietra. Come se ha raccolto tutte le sue forze, perché a Gerusalemme bisognava andare. Per ricevere le calunnie e le persecuzioni, per dire poi ce l'ho fatta, sono bravo. E noi, se non guardiamo a Lui, rischiamo di fare così, perché non siamo giusti. Ma Lui va verso Gerusalemme, rende la sua faccia dura come pietra, perché lì compiva la sua esistenza. Se non arrivava a Gerusalemme, non arrivava fino al tutto è compiuto, non avrebbe compiuto e realizzato la sua missione. E anche noi, questo lo insegna anche l'antropologia, insegna che se non viviamo la vita nel Signore non compiamo neanche la nostra esistenza. Se Lui è il Salvatore, questa vita accolta compie la nostra di esistenza. Quindi quando noi andiamo incontro, quando noi amiamo essenzialmente, perché alla fine è quando amiamo che veniamo perseguitati, quando amiamo per davvero, però quando amiamo per davvero possiamo essere calunniati, quando difendiamo la verità per amore di Dio e dei fratelli possiamo essere condannati, contestati, ma siamo chiamati a rendere dura la nostra faccia, a raccogliere le nostre forze come Gesù, per andare fino in fondo. Sapete, si può andare un po' più in là ogni volta e il Signore a volte si accontenta. Noi pensiamo a volte di o fare tutto subito, oppure ci scoraggiamo se vediamo, non so se a voi capita, vorremmo fare tutto, vorremmo amare come il Signore. Poi a conti fatti vediamo che amiamo come siamo capaci di amare, amiamo in qualche maniera. E allora il Signore non ci dice, non ci fa fretta, il Signore non ci punta il dito. Il Signore ci dice di fare questi piccoli passi possibili, un po' alla volta, ma verso il compimento della nostra missione, che è quella di amare in Lui, quella di dare la vita come Lui, quello di compiere questa giustizia come Lui, lì dove siamo. E Gesù, pienamente uomo, è davvero un bell'uomo, maturo, maturo nel modo di vivere anche questa obbedienza al Padre. Ci sono dei passaggi molto belli nel Sinedrio, quando Gesù viene accusato e si sta parlando appunto delle accuse, di quello che lui ha detto, e gli si dice: tu sei re. Non è che Gesù dice no, lo sapeva questa domanda a cosa lo portava. Tu sei re, se dici sì ti metto a morte, perché di re ce n'è uno. E Gesù dice: tu lo dici. Non si tira indietro. La psicologia chiama questo modo di dire comunicazione assertiva. Gesù dice la verità, lo dice con modo, lo dice senza andare incontro alla morte da poteva dire sì sì io sono, invece la scrittura proprio ci dice: tu lo dici, tu lo stai dicendo. Ma Gesù non dice: io non sono re. Gesù lì non si difende, va avanti. Ci sarà un momento in cui Gesù non parla. La scrittura dice: come pecora muta fu condotta al macello. Che bello vedere anche nei film Gesù che non dice una parola tutta quella strada. E a me viene sempre in mente questa frase: rese la sua faccia dura come di pietra. Va dritto Gesù a Gerusalemme, non guarda né a destra né a sinistra. Davanti a lui c'è la volontà del Padre. Gesù sa che l'ultima parola è del Padre. Sa che non può fermarsi un momento prima, che deve andare avanti nell'amore, fino alla fine, fino alla morte, perché sa che l'ultima parola è del Padre. E il Padre è datore di vita. E non si ferma neanche un minuto prima. Se tu sei Dio, scendi dalla croce. Un minuto prima avrebbe rovinato tutto, perché l'amore va fino in fondo. Per questo l'amore fa arrabbiare, perché va fino in fondo. È inaudito questo amore, non è umano. L'amore delle beatitudini non è umano, è un amore divino. E a questo amore divino siamo chiamati. Che bello sarebbe, anche quelli che siamo qua questa sera, nei nostri posti, nelle nostre amicizie, nei nostri giri, nei nostri posti di lavoro, nei nostri luoghi di ogni giorno, potremmo essere questo Gesù che va dritto nel fare la volontà del Padre, che ama, che rende la sua faccia dura come pietra, perché sa che sta cercando il Padre, la gloria del Padre, sta cercando di compiere la propria esistenza. Si riconosce in questo amore, sa che lui è questo amore e che senza questo amore la sua vita non dice niente, non direbbe niente. E allora sulla croce, proprio lì, proprio quando è andato fino alla fine, lì ha detto: tutto è compiuto. Noi facciamo un po' fatica, ci ritiriamo molto prima. E sapete come? Con i nostri sì, con i nostri ma e con i nostri però. Noi vorremmo amare, però ci mettiamo un sacco di sì davanti, un sacco di ma e un sacco di però. È vero sì o no? Facciamo i nostri ragionamenti, poi con le forze che ci rimangono, amiamo. Gesù compie la sua esistenza, dando la sua vita fino in fondo. E nonostante Gesù senta la sofferenza, nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito. La preghiera ci fa capaci di vivere questa vita compiuta. Capite la bellezza e il valore della preghiera davanti alla persecuzione? E non so a chi lo dicevo, forse a Don Lorenzo, qualche giorno fa una mia collega di mattina mi dice: ma secondo te è possibile perdonare? È facile? Si può riuscire a perdonare veramente? E io gli dico: facile non è, per niente. Spesso neanche si riesce, da soli mai. Perché non ha senso. Tu mi hai fatto del male, io ti devo amare. Perdonare vuol dire farmi dono a te che mi hai fatto del male. Devo far finta di niente, finta di non aver capito e continuare ad amarti, da pazzi. Questo è il regno di Dio. E Gesù vive tutto questo trambusto, vive tutta questa lotta. È stanco nella sua umanità. E nel Gettisemani si affida: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, il luogo della preghiera deve diventare il luogo in cui tu diventi forte. Capite cosa vuol dire venire al gruppo e vivere la preghiera personale? Vuol dire diventare forti in Dio, come Gesù, che va alla presenza del Padre e gli dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Un'altra domanda che possiamo farci: quale rischio possiamo correre nel vivere questa beatitudine? Come dicevo prima, un rischio è quello di essere perseguitati, non ingiustamente, ma giustamente perseguitati. Ci sono delle frasi che dicono molto questa persecuzione giusta. Una l'ho sentita a Verona in dialetto veronese, che si dice dei cristiani, quelli vicini, quelli che frequentano la chiesa, e un'altra la conoscevo da sempre. Una forma di persecuzione, a mo' proprio di frase che viene detta: predica bene e razzola male. È vero che si dice di noi a volte, dei cristiani, ce lo diciamo gli uni gli altri, per quello, insomma, siamo più portati a dire la verità, a dirlo agli altri, perché se lo dicessimo a noi saremmo già a buon punto nel cammino di santità. Però siamo più bravi ad applicare questa frase agli altri: lui predica bene e razzola male. Ci viene più facile, chissà perché. L'altra io non la conoscevo, l'ho sentita a Verona, da quando vivo a Verona: bacia banchi. L'ho sentita in dialetto. Bacia banchi, sono quelli che sono sempre nelle prime file, gente di chiesa. Queste forme di persecuzione arrivano quando la gente che ci conosce vede gente che predica bene e razzola male, vede bacia banchi, gente che sta in chiesa. Ma noi dobbiamo stare in chiesa, perché prima di stare in chiesa stiamo in Dio, come dice la parola, ben fondati, radicati in Cristo. Se siamo radicati in Cristo, non siamo baciabanchi. Ma baciabanchi dice di questa vicinanza alla Chiesa, ma non si può dire, come dei primi cristiani forse, guardate come si amano. Ma non siamo perseguitati giustamente quando con gli altri parliamo come se fossimo dei pagani? Ci troviamo a giudicare, diciamo, la nostra tranquillamente. Lo stile di vita, spesso, quando siamo chiamati a un servizio che costa, a spenderci per gli altri, facciamo fatica. La gente poi ci vede sempre in chiesa, rosari dappertutto, perché c'è anche questo, perché è facile. Cosa ci vuole mettersi un laccio, una collana con una croce? Cosa ci vuole? Niente. Rosari dappertutto, cosa ci vuole? Niente. Ma anche andare a messa, un'oretta. Ma la nostra fede, la testimonianza della nostra fede, come vi dicevo all'inizio, si deve vedere, perché si rende manifesta l'opera di giustizia di Cristo attraverso di noi. Un amore che va oltre il possibile, un amore che è attento, non un amore che è giusto giusto. In Sicilia si dice giusto giusto, per dire al minimo, giusto per non avere sensi di colpa. Giusto per non avere sensi di colpa. In questi casi la persecuzione, la domanda è: quale rischio possiamo correre? Quella di essere perseguitati, però giustamente, non ingiustamente. Un altro rischio è quello di, a volte ne ho conosciuti e a volte ho assistito a dei dialoghi dove tu parli di fede e istighi, non tieni conto che l'altro ha bisogno di essere accolto, di essere amato. No, a te preoccupa parlargli di fede, mentre quello va su tutte le furie e tu continui fino a che non si arriva a litigi abbastanza sostanziosi. Ci si divide ancora di più per ragioni di fede. Ma scusa, non capisci che in quel momento lì sei chiamato ad amare? Cosa dice ancora di Dio? Lì ti devi fare presenza amorosa di Dio che accoglie. sì o no? E l'altro vedrà Dio in te. Altrimenti dirà, meglio quando non faceva il cammino di fede. Perché adesso litiga pure per le cose di fede. Cosa fa? Sarebbe bello veramente farci questa domanda. Gesù lo diceva di lui, noi dovremmo dirlo di noi. La gente, chi dice che io sia? Da come amo, da come perdono, dal silenzio che riesco a fare. A volte siamo chiamati a fare anche gli stupidi. Da questo si dovrebbe capire quanto amiamo, quanto siamo radicati e ben fondati in Cristo, quanto non siamo baciabanchi e neanche gente che predica bene e razzola male. Esercitiamoci, ringraziamo il Signore per questo percorso che abbiamo fatto delle beatitudini, perché possono diventare questi momenti di sofferenza dove veniamo perseguitati, a volte giustamente, a volte ingiustamente, possono diventare dei momenti di crescita e capire che siamo chiamati ad amare un po' di più, per essere un po' più felici e ogni volta avanzare nell'amore, perché possiamo avanzare nella felicità. Questo è il percorso che il Signore vuole farci fare. A volte un altro rischio è cercare la propria realizzazione umana nelle cose di chiesa. Un sacerdote una volta ha detto, ci si sposta dal mondo alla chiesa, dagli ambienti del mondo agli ambienti di chiesa, senza lasciarsi cambiare il cuore. Per cui quello che eri nel mondo, sei ora nella chiesa. Nel mondo cercavi te stesso, nella chiesa cerchi te stesso. Per questo non hai le forze per amare e servire. Perché sei concentrato a realizzare te stesso in modo sbagliato, non a realizzarti nell'amore, a immagine di Cristo. Oppure un altro rischio, voler vedere subito i frutti. E quindi allentiamo la presa, perché se evangelizziamo, se facciamo qualcosa, vogliamo vedere subito i frutti. E altrimenti, ancora, siccome siamo concentrati su noi stessi, non reggiamo alla fatica del servizio, che a volte è totalmente gratuito, non hai nessuna ricompensa, non vedi neanche i frutti, e sei chiamato ad amare in silenzio e con fede. Questa beatitudine ci dice di perseverare. Gesù ci ha detto qual è la misura. Chi persevererà nell'amore sino alla fine sarà salvato. Ecco, solo lì non corriamo il rischio di non viverla. Perseverare fino alla fine. Ecco, portiamoci questo essere perseguitati qualche volta giustamente. Giustamente. Ci può aiutare questa domanda che Gesù faceva di lui. La gente che dice che io sia. Noi potremmo dirlo, Signore, la gente, quella che mi vive accanto, chi dice che io sia? Quando avverte e manifesta questa tua giustizia? Bene, un'altra domanda. Che cosa fa il martire, il perseguitato? La morte? È martire perché è stato ucciso? Tu e io siamo perseguitati perché ci hanno detto su, perché hanno parlato male di noi? Sant'Agostino fa una bella riflessione e dice, non è la pena che fa il perseguitato, perché ti hanno ammazzato, perché ti hanno ferito nel cuore, non è la pena che fa il martire, ma l'amore di Dio, la grazia, non è neanche la causa. Sì, tu hai fatto una cosa per la causa del regno di Dio, ma non è né la pena che hai ricevuto che ti fa perseguitato, beato, non è né la causa, ma è solo la grazia dell'amore di Dio, solo l'amore di Dio in te, solo il fatto che tu ami ti fa il giusto perseguitato, capite? Perché a volte possiamo ricevere anche delle pene, anche a causa del regno di Dio, e si può essere ghiotti delle pene, si annidano lì motivi di orgoglio, dicono male di me, io continuo, e ci sentiamo perseguitati e beati. Invece ciò che fa il martire, dice Sant'Agostino, è l'amore. Ciò che fa il perseguitato è la grazia, anzi lui dice. Che cos'è la grazia? Questa giustizia di Dio è la grazia. Il favore gratuito di Dio è la grazia. È questo amore di Dio che ci spinge, che fa il vero perseguitato. Quindi dovremmo sempre chiederci se, da che cosa siamo spinti quando ci troviamo a vivere l'esperienza della calunnia o della persecuzione, e possiamo stare in pace se ci sentiamo spinti dalla grazia, dall'amore di Dio. E fra l'altro, sapete quando sappiamo che dobbiamo fare o dire quella cosa? Quando siamo spinti dalla grazia. Quando siamo spinti dalla grazia è come se dentro di noi c'è una forza che ti dice: parla, lo devi fare, perché stai amando. Questa parola la devi dire. Oppure lo spirito d'amore di Dio ti dice: devi tacere, è meglio che tu taccia. Questo fa il giusto perseguitato. Si mette in ascolto dell'amore di Dio, della grazia. Questo è il criterio che ci aiuta a non sbagliare, a vivere bene questa beatitudine, lasciarci muovere dalla grazia, dell'amore di Dio. A volte succede invece un altro rischio, che da perseguitati diventiamo persecutori. Questo è un altro rischio importantissimo. Ho ricevuto una calunnia, mi hanno trattato male, e io cosa faccio? Provate a vedere se è successo qualche volta nella nostra vita. Io, mentre preparavo l'insegnamento, il Signore mi ha mostrato che tutto quello che sto dicendo a voi nella mia vita è successo, perché siamo poverissimi, abbiamo un bisogno assoluto di questa giustizia vera d'amore di Dio. Da perseguitati diventiamo persecutori, come l'esperienza che hanno fatto gli ebrei, perseguitati in nome di Dio, ma non è una persecuzione che Dio ammette, quella di uccidere, quella di trattar male, o come facciamo noi quando veniamo trattati male: gliela farò pagare, piano piano. Usiamo pure i termini dei pagani, capite, a volte. E da vittime, magari possiamo anche essere vittime e aver subito dei torti, giustamente ci hanno trattato male, però da vittime diventiamo carnefici, il contrario di questa beatitudine. Da vittime diventiamo carnefici. Piuttosto che diventare la manifestazione della giustizia di Dio, quella a cui ci chiama il Signore per la nostra felicità, diventiamo carnefici dei fratelli. Dovremmo allora, come il ladrone pentito, dovremmo poter dire sempre, ogni volta che siamo perseguitati: tu il solo giusto. Perché noi, siccome non siamo questo amore gratuito, inaudito, pieno, com'è l'amore di Dio, noi siamo sempre perseguitati un po' giustamente. E il ladrone dice: noi giustamente, tu ingiustamente. Kierkegaard dice: solo tu sei giusto. Se partiamo da quest'idea, allora forse non diventiamo carnefici, perché sappiamo che in fondo, così giusti non siamo. E questo non per piangerci addosso, vero? Quanto più facciamo verità dentro di noi, tanto più la grazia dell'amore di Dio ci fa diventare persone mature, pienamente uomini, ricchi, forti della grazia di Dio. Bene, un concetto su tutte le beatitudini che ci aiuta, sapete qual è? Che le beatitudini non sono per la terra. Come vi dicevo all'inizio, sembra che queste beatitudini che abbiamo ascoltato in questo anno, tutte le beatitudini, sembra che non trovino spazio in terra. Un linguaggio completamente diverso, una logica completamente diversa da quella della terra. E padre Raniero dice: perché sembra che le beatitudini non trovano posto in terra? E padre Raniero, sapete cosa risponde? Dice così: perché è calato l'orizzonte dell'eternità. Ciò che ha offuscato le beatitudini è perché è venuto a calare l'orizzonte dell'eternità. Noi non contempliamo più l'eternità, viviamo questa vita terrena, e quindi diciamo: ma cosa vuol dire beati gli afflitti perché saranno consolati? Quando c'è un mondo che mi dice: se non ti curi, se non ti dai il colore, se non ti riempi di gioielli, di firme, di questo, di quello, non vali niente, se non cerchi di apparire non sei nessuno. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Padre Raniero dice: solo l'orizzonte dell'eternità non ti fa accettare questa vita e ti fa desiderare il meglio, ma se non hai l'orizzonte dell'eternità, neanche nel tuo cuore la beatitudine trova posto. Allora le beatitudini sono come un grido: eternità. E Padre Raniero, proprio mentre spiega questo, dice un evento dove io ero testimone, penso anche a Don Lorenzo, c'era, a Rimini, non mi ricordo l'anno, un insegnamento in cui fu straordinariamente guidato dallo Spirito, cominciò a urlare a Rimini, Padre Raniero, eternità, eternità! Un grande entusiasmo incendiò la sala del convegno nazionale del rinnovamento. Da lì a poco si sono fatti coniare adesivi, dove c'era scritto io, la I, il cuore rosso, Eternity, ti ricordi? Eternity. Un altro adesivo, tutto tranne l'eterno, al mondo è vano. Io ogni volta che vado in parrocchia da me in Sicilia, ero piccolo, l'adesivo è ancora sulla finestra di quell'anno lì. Tutto al mondo tranne l'eterno è vano. E Padre Raniero gridò, eternità, eternità. Che lo Spirito stasera ci regali questa parola, eternità. Se vuoi vivere le beatitudini che sono state annunciate qui al gruppo di preghiera, sposta il tuo orizzonte. Tu non sei fatto per la terra, tu sei fatto per il cielo. Questo non vuol dire che non vivi la vita della terra, questo vuol dire che non ti accontenti della terra. Questo vuol dire che a te la terra non ti basta, perché forse hai provato i frutti della carne, i modi di fare della terra, la mentalità di questo mondo, non ti ha soddisfatto. E abbiamo bisogno di cielo, abbiamo bisogno di eternità. Se spostiamo questo orizzonte dell'eternità e guardiamo che la nostra vita è eterna, forse le beatitudini non sembra che siano così distanti da noi, forse possiamo farle diventare ogni giorno sempre più un po' familiari. Ma l'orizzonte è l'eternità. Bene, a questo punto vi leggo una testimonianza, perché la parola di Dio è bello quando si vede incarnata nelle anime, perché è una parola viva, efficace, e dove ci sono anime disponibili, aperte, questa parola porta la felicità che promette, e la felicità è il regno dei cieli. La prima beatitudine cosa dice? Proviamo a capire cosa vuol dire questo fatto qua. La prima beatitudine dice, beati i poveri in spirito, perché diventeranno ricchi? No, cioè, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. La ricompensa di tutte le beatitudini è il regno dei cieli. E il cielo è la ricompensa. Sì, sono povero di tutto, posso essere povero della salute, povero di soldi, povero perché calunniato, povero perché con tante disgrazie, afflitto da varie preoccupazioni. Sì, soffro, ma non da disperato. Il regno dei cieli è la ricompensa. Il regno di Dio, questa giustizia che Dio è venuto a portare, che mi ha salvato e che ha reso eterna la mia esistenza, la mia vita. Sant'Agostino dice anche, una vita, se non è eterna, perché si deve vivere bene? È una riflessione di Sant'Agostino, per capire che l'importanza che la ricompensa delle beatitudini è il regno dei cieli. Sant'Agostino dice, io mi impegno a vivere la mia vita bene, perché è eterna. Se non fosse eterna, la vivo per quello che riesco, tanto prima o poi finisce, non c'è più niente. Questo è l'orizzonte, sono nato per 70-80 per i più robusti, la Bibbia stessa dice, quasi tutti questi anni sono fatica e dolore. Meglio farla finita, dicono alcuni, giustamente, se l'orizzonte è questo, vero? La ricompensa delle beatitudini allora è il regno dei cieli, l'eternità, l'eternità. E questo uomo, la sua testimonianza giorni fa ha fatto il giro dei social network, è passata dappertutto, chiunque l'aveva sul cellulare, chiunque la leggeva, probabilmente l'avrete ascoltata anche voi. È stata o no una persecuzione quella di Parigi? E per di più in nome di Dio, vero? E questo uomo che ha perso la moglie, giovanissima, aveva tutto il diritto di diventare da vittima carnefice. E lui invece, ispirato dall'amore di Dio, perché lo ha detto che è un cristiano, e ha detto che il funerale non lo voleva, il funerale di sua moglie non voleva che fosse laico, ma apertamente cristiano, così dice, è una testimonianza che consegna ai giornalisti. Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio. Eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il quale uccidete ciecamente ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà una ferita nel suo cuore, nel cuore di Dio. Perciò non vi farò il regalo di odiare. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete. Voi volete che io abbia paura, ma la vostra è una battaglia persa. Ovviamente sono devastato dal dolore. Vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata. So che lui accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale voi non entrerete mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da dedicarvi. Devo andare da Melvin, il figlio, che si risveglia dal suo pisolino. Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni giorno. E poi giocheremo insieme come ogni giorno. E per tutta la vita questo piccolo, questo bambino, vi farà l'affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio. Vi offro queste 20 righe. Sono più forti di attentati e di bombe, più forti di chi uccide senza pietà, più forti della morte. Il Signore al capitolo 10 di Matteo incoraggia gli apostoli alla missione e dice: non temete coloro che hanno il potere di uccidere l'anima, temete colui che ha il potere di uccidere il corpo e di gettare nella genna. Vuol dire: temete di perdere l'eternità. Non accontentatevi di questa vita. E Gesù dice: anche voi, come il Maestro, sarete perseguitati. Anche voi come me. Se hanno trattato me così, quanto più, dice Matteo al capitolo 10, versetto 21, tratteranno quelli della mia famiglia, quindi anche voi, se vivete questa giustizia d'amore. Vi derideranno, in qualche maniera vi perseguiteranno. Ma Gesù dice: non abbiate paura. Come questa forza che sentiva nel cuore questo fratello. Io conosco i capelli del vostro capo e voi non dovete aver paura perché valete più di molti passeri. Amen, alleluia.